Ancora bombe sull'Ucraina con esplosioni udite nella notte a Dnipro e allarmi aerei in molte zone del paese. Ucraina che ieri ha colpito in territorio russo a Belgorod con armi americane. Mentre in Medio Oriente sembra che si facciano passi avanti verso la tregua, ma tra mille incertezze ci sarebbe un ok di massima di Israele, mentre si attende la risposta di Hamas. Non è la prima volta però che si arriva a questo punto. Il mondo spera, mentre l'Europa guarda la sua campagna elettorale, che in Italia è colorita di sole vicende italiane, a partire dalla discussione su Mattarella e sulle parole del leghista Borghi dei giorni scorsi. Salvini corregge, Meloni soddisfatta. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Guardate, per fortuna, e non lo dico perché è il giornale di casa che c'è il Sole 24 Ore, perché almeno a pagina 10 e 11 trovate un confronto tra i programmi europei delle principali forze politiche che si candidano per iscritto, per settore, per ambito. Così la smettiamo di parlare di questo cinemino che va da attacchi al Presidente della Repubblica, passa per video con sottosegretari che celebrano, una sottosegretaria dei rapporti con il Parlamento che scherza con un taglio della torta dicendo che vuole il taglio della torta, non ho capito bene, con la decima MAS, anche lei, con Vannacci che scherza sulla decima MAS e dice mettete una X, mettete decima sulla scheda, e la gente che si indigna e quelli che rispondono e gli altri che controrispondono. Dunque, se avete intenzione di votare, perché poi l'altro grande tema è l'astensionismo e qualcuno a un certo punto si dovrà chiedere perché le persone si astengono, sarà perché stai sul cinemino e non ti occupi delle cose importanti, per esempio. Già sto martedì inizia male. Potete prendere il sole e mettervi un po' a confrontare le cose, dove vi dico che la cosa è più la questione della governance economica dell'Europa, che è un tema centrale, cioè come si gestisce l'economia europea, che prospettive bisogna dare su questo fronte. La cosa più divertente è che tutte le forze politiche, tranne Azione, vogliono più debito comune, naturalmente, cioè pagano i tedeschi, gli olandesi, eccetera, per tutto quello che vogliamo fare noi, come ovvio, naturalmente, no? So buono anch'io, come disse quello. Tutti tranne Azione, va detto, in questo quadro qua. Rivedere. Oh, una delle cose più buffe è questa, si fa per dire. Fratelli d'Italia, che esprime la Presidente del Consiglio, e quindi diciamo, l'azionista di maggioranza del governo, se così vogliamo definirlo, dice: il nuovo patto di stabilità va modificato. Ma come? Ma l'hai firmato tu? Ma perché non ha fatto sufficienti passi avanti sullo scorporo del debito dagli investimenti per transizione green e digitale e della difesa. Oh, su questo, che pure è una battaglia rilevante, ricordiamo che è sempre debito, non è che se tu lo scorpori dal calcolo del patto di stabilità quello non ti rimane sul groppone come paese, quello ti rimane sul groppone come paese. Vabbè, buongiorno. Dunque, in questo martedì 4 giugno alle 6:35 minuti e 3 secondi con Carlo Salvatore in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E voi, se vorrete, come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sono anche i temi della difesa comune, delle imprese, i salari, il cuneo fiscale, l'asilo, il tema dell'immigrazione, dell'asilo e dell'ingresso in Europa, il controllo delle frontiere, insomma, cioè tutto quanto lo trovate a pagina 10, 11 del Sole 24 Ore. Poi vedremo se avremo spazio di tornarci naturalmente anche in rassegna stampa. E vedremo soprattutto se si riuscirà a contrastare in qualche modo quest'ondata di astensionismo che si prospetta. Oggi è il quotidiano La Repubblica che ne parla diffusamente, mentre avevo trovato qua da qualche parte, adesso ve lo vado a ripescare, una proposta che in realtà è una cosa che io continuo a chiedermi come mai non sia possibile. Il professore ordinario di diritto comparato e anche notissimo avvocato Pier Emilio San Marco, a pagina 9 di Libero, vi leggo solo il titolo, poi ci andremo un po' nel dettaglio. Astensione? Il voto elettronico è la soluzione. Ora, io non so se sia la soluzione, caro professor San Marco, perché mi sento di dire che il problema sia essenzialmente di una disaffezione delle persone alla politica, a come è gestita, a come riesce a essere vicina ai cittadini, a come riesce a rappresentare i problemi nella maniera corretta, a entrare, come dire, in un doppio gioco, che è un gioco che è ovviamente fatto di propaganda, perché la politica è anche questo, ma è fatto anche di sostanza e non di, ripeto, problemucci e singole parole che si innestano nel dibattito politico e polemiche della quotidianità. È fatta di qualcosa di più profondo, di una visione di lungo termine, di una trasmissione, se volete, anche di un sogno, di un'idea di paese, di un'idea di Europa, che al momento, devo dire la verità, si vede molto poco. Questo anche per evidenti colpe non solo dell'Europa, ma soprattutto dei suoi paesi, perché ricordiamoci che le decisioni più importanti in Europa non vengono prese dalla Commissione europea, che comunque è un organo politico e che comunque è un'espressione dei singoli paesi, ma vengono prese soprattutto dal Consiglio europeo, che è quell'organismo che tiene dentro i 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, o i singoli ministri per quanto riguarda i consigli europei ministeriali. E dunque, no, anche qua ci vorrebbe anche un po' più di equilibrio nel racconto di quest'Unione Europea, nel dire che quello che è lo stiamo facendo. Tra l'altro qua anche a Radio 24, in GR24, con i nostri podcast e con le nostre trasmissioni, almeno è quello che stiamo cercando di fare. Poi naturalmente ci sono pezzi di campagna elettorale che inevitabilmente ci si portano via anche per ragioni di legge, la par condicio. Va bene, che giornata è sul fronte generale? Sul fronte generale è una giornata che vede l'attenzione puntata sul Medio Oriente e sull'ipotesi di una tregua che al momento ancora non c'è, sulla quale si registrano caute aperture da Israele. Non è un buon accordo, dice Ofir Falk, consigliere di Netanyahu per la politica estera, ma vogliamo con forza il rilascio di tutti gli ostaggi, tutti, Ci sono ancora molti dettagli da definire, però l'idea appunto è di una sostanziale apertura. Netanyahu ribadisce che in realtà quello a cui punta è l'eliminazione di Hamas, che fa parte dello schema e non è qualcosa che aggiungo adesso, dice... così come il ministro israeliano della difesa Yoav Gallant dice: nel quadro di qualsiasi processo di sviluppo l'impegno di Israele resta quello di smantellare Hamas. Su questo piano, che è il piano americano fondamentalmente ma concordato anche con Israele, cosa si prevede? Un piano diviso in tre fasi: 6 settimane di cessate il fuoco completo, in cui Hamas rilascerebbe un certo numero di ostaggi in cambio del ritiro delle truppe israeliane; seconda fase, sempre 6 settimane, cessazione permanente delle ostilità; terza fase, piano per la ricostruzione di Gaza. Il tutto dovrebbe andare in parallelo con la consegna degli ostaggi, quelli ancora in vita, perché si è saputo che altri 4 ieri risultano morti. Fonti di Hamas hanno informato i mediatori di Qatar e Egitto che Hamas vuole la garanzia ufficiale degli Stati Uniti che Israele metterà in atto tutte le condizioni dell'intesa, sottolineando la sua domanda di un cessate il fuoco duraturo. E poi c'è l'Ucraina, ovviamente. Oggi, questa mattina, si sono sentite esplosioni a Dnipro, è scattato l'allarme aereo in molti oblast orientali. Gli oblast sono appunto le regioni dell'Ucraina, appunto degli oblast orientali dell'Ucraina. Continua ad esserci una grande preoccupazione per l'avanzata russa, ma nel frattempo la stessa Ucraina inizia a colpire con le armi americane, così come autorizzato dagli stessi americani. I paesi che si stanno unendo alla schiera di coloro che hanno deciso di dare l'autorizzazione agli ucraini di poter utilizzare anche in territorio russo, naturalmente per colpire obiettivi militari e non obiettivi civili, questa schiera di paesi si sta allargando. Il ministro della difesa dei Paesi Bassi, Kaisa Ollongren, consegneranno i Paesi Bassi 24 caccia F-16 e potranno essere utilizzati appunto per colpire obiettivi sul territorio russo. Non ci sono restrizioni in stile belga, cita il paese vicino che invece queste restrizioni le mette. Applichiamo lo stesso principio che applichiamo ad ogni altra fornitura: non appena li consegniamo all'Ucraina possono usarli, e così è. Mentre l'Italia si prepara al nono pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, e il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato nelle scorse ore che verrà inviato un sistema SAMP-T, un sistema missilistico per l'intercettazione di aerei e missili terra-aria, soprattutto, come era stato anticipato nelle scorse ore dal Corriere della Sera, se non vado errato, e poi appunto confermato ieri da Tajani. La polemicuzza su Mattarella la volete? Ma sì, dai, andiamone conto, perché fa parte del giro di notizie di questa giornata. E allora, Salvini ad Agorà.
Nessuna polemica della Lega col presidente Mattarella, che al mio rispetto, il rispetto della Lega, il rispetto degli italiani, lo stesso rispetto non hanno, e questo era il tema, in Europa alcuni altri presidenti, alcuni altri leader che rischiano di trascinare l'Italia e l'Europa verso la terza guerra mondiale.
E Borghi, Claudio Borghi, che aveva scatenato il casino ai nostri microfoni, l'aveva scatenato con un tweet dicendo: Mattarella parla di sovranità europea, allora si dovrebbe dimettere, eccetera eccetera. Ieri ero ospite da noi, ho detto una banalità che straconfermo: si consacra il pezzo di sovranità che abbiamo ceduto, e abbiamo ceduto male, un passaggio, va.
Ma come tutte le cose c'era anche un se davanti, perché il punto è piuttosto semplice. Io ho detto una banalità, ma veramente una banalità, che tra parentesi straconfermo ovviamente, no?
Ed era esattamente quella, cioè se si parla di sovranità europea, insomma, questo non è compatibile il giorno della festa della Repubblica. Tra l'altro, oggi in un'intervista al Messaggero a Mario Aiello, Salvini dice: beh, singolare, comunque aggiunge, è singolare che uno parli di sovranità europea nel giorno della festa della Repubblica. Cos'altro? Mi sembra molto poco, in tutta sincerità. Ovviamente l'opposizione protesta contro queste dichiarazioni di Borghi. Opposizione alle prese con discussioni interne che hanno a che fare con le parole di Marco Tarquinio, candidato del Partito Democratico, che ha detto che bisognerebbe sciogliere la NATO. L'abbiamo raccontato la settimana scorsa. Schlein chiamata a rispondere su questo.
Noi abbiamo firmato con tutto il Partito Socialista Europeo a Berlino un impegno solenne a dire mai alleanze con il gruppo dei conservatori europei, quello guidato da Giorgia Meloni, né con il gruppo Identità e Democrazia, di cui fanno parte la Lega di Salvini e Marine Le Pen.
No, fermiamolo perché Schlein la volevo su Tarquinio, via.
Il presupposto necessario anche per contare con un'autonomia strategica dentro alla NATO è che ci sia una politica estera davvero comune, che vuol dire anche una politica di sicurezza comune, che vuol dire anche una politica di difesa comune. Ora, è chiaro che noi su questo abbiamo tenuto una posizione chiara, si è molto discusso delle dichiarazioni di Tarquinio, è un candidato indipendente, autorevole, che io ringrazio perché ha accettato di contribuire a questa lista portando una sua esperienza ed una sua voce che è preziosa.
Va bene, però questa voce dice una cosa, mi sembra abbastanza diversa da quello che sostiene il Partito Democratico. Ultima nota che vi do per chiudere il cerchio dal quale abbiamo iniziato, sia quello del debito pubblico. Come ormai sapete, Claudia Sheinbaum sarà la prossima presidente del Messico. È di fatto una creatura politica, se così si può dire, naturalmente con tutto il rispetto, nel senso che è stata portata avanti dal precedente presidente López Obrador. La cosa interessante è che mentre tutti oggi celebrano i giornali, soprattutto la prima presidenta donna del Messico, eccetera, eccetera, il Financial Times fa notare che nel giorno della sua elezione il peso messicano è calato del 3,3%, il mercato è sceso del 4,5%. Tutto questo perché il Messico, la politica di López Obrador ha portato a tutta una serie di bonus, se così vogliamo chiamarli all'italiana, per aiutare la popolazione, un sistema di welfare che è stato negli anni di Obrador molto generoso, e quindi i mercati sono preoccupati che questa politica continui e possa avere evidentemente un impatto sul bilancio pubblico. Volete sapere quant'è il rapporto tra debito e PIL? Tra debito e PIL italiano lo sapete, viaggiamo intorno al 135-140%. Sapete qual è il rapporto tra debito e PIL del Messico? 50%. Traffico.
24 mattino.
Spezia, sicuramente i suoi 24 ore aveva fatto una cosa lodevole confrontando i programmi per le europee, ma tanto i politici parlano solo di politica interna, perché sostanzialmente si sa che a nessuno frega di cosa andranno a fare in Europa, perché disattenderanno completamente i programmi.
Ma questo non lo sappiamo, in tutta sincerità. Vediamo se Michele Santoro ci parla solamente di politica italiana. Buongiorno, candidato alle elezioni europee con Pace, Terra e Dignità, capolista nelle circoscrizioni nord-ovest, centro, sud e isole. Buongiorno Michele Santoro, eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Ma immagino di no, in realtà, perché se la lista inizia con la parola pace, l'idea è esattamente di guardare a quello. Allora, vi presentate con questi, esattamente con quest'idea, ma pace come però, Santoro?
Pace interrompendo la partecipazione che il nostro paese sta avendo con l'invio di armi in Ucraina, ma anche con la partecipazione che comunque stiamo avendo in Medio Oriente, partecipando alle missioni che devono proteggere, diciamo, le navi mercantili, per così dire, da attacchi degli Houthi, che fino ad oggi non hanno avuto niente a che fare con il nostro paese. Insomma, quindi noi siamo per una non belligeranza, per l'assunzione di una posizione fondamentale, diciamo, nel mondo per costruire la pace. Siamo il paese nel quale peraltro abita anche Papa Francesco, vogliamo tornare alla tradizione, alla grande tradizione del movimento pacifista italiano, ed essere appunto costruttori di pace nel mondo, insomma. Beh, in un mondo.
Però, visto che il cuore di tutto questo è l'Ucraina, come si fa la pace in Ucraina?
Beh, non è soltanto l'Ucraina, c'è anche la questione della Palestina, sì, in questo certamente. Momento. Ricordiamo che noi facciamo parte di quello spicchio del mondo che non ha ancora riconosciuto lo Stato palestinese, mentre invece la stragrande maggioranza dell'umanità, quasi 150 paesi, hanno riconosciuto l'esistenza di uno Stato palestinese, e noi facciamo parte ancora di quel cosiddetto Occidente, cioè di una trentina, una quarantina di paesi che si rifiutano di riconoscere uno Stato che dovrebbe esistere dal 1948, che invece non esiste, insomma. Per quanto riguarda l'Ucraina, come si fa? Certamente si fa non facendo la guerra, diciamo, come in effetti stiamo facendo, però vorrei dire che in questo momento sono possibili soltanto due soluzioni rispetto alla posizione che noi abbiamo assunto, cioè o quella che dice Macron, cioè di mandare soldati nel teatro di guerra accanto agli ucraini, perché gli ucraini in questo momento hanno un grave difetto di uomini, perché diciamo, hanno subito delle perdite imponenti e sono un paese, diciamo, molto meno numeroso dal punto di vista della popolazione che i russi, oppure, come stiamo facendo, diciamo, inviando delle armi molto più potenti che possono colpire la Russia nel cuore e quindi scatenare, diciamo, la fine del mondo, perché i russi colpiti sul loro territorio hanno la possibilità di rispondere.
Allora,
anche
Santoro, però smettiamo di inviare armi, no? Vabbè, e improvvisamente l'Europa e magari anche gli Stati Uniti
smettono di inviare armi gli italiani, perché abbiamo una Costituzione che ci impedisce di partecipare.
Smettiamo di farlo, ma poi come si arriva alla pace con la Russia?
Io ho capito la domanda, se mi fai rispondere
sì, prego,
che,
prego,
insomma,
prego.
Ci arrivo, non è che sia una domanda difficile, anche perché viene rifatta sempre con la stessa metodica sistematicità. Ecco, se noi smettiamo di inviare armi, noi siamo in linea con la nostra Costituzione e possiamo svolgere un ruolo differente da quello che svolgiamo, perché in fondo le armi che manda l'Italia non sono poi così essenziali. Siamo un paese, diciamo, che fornisce armi, ma in una misura limitata, anche se non sappiamo quali armi forniamo, perché noi siamo anche un paese poco trasparente in questa fornitura, però sappiamo di non essere così essenziali dal punto di vista militare. Il fatto che smettiamo noi non vuol dire che smetteranno gli inglesi, gli americani, insomma, ma vuol dire che noi in questo momento assumiamo una posizione diversa nella costruzione di una soluzione possibile. Soluzione possibile che alla fine delle cose quale sarà, diciamo, in questo momento? Sarà il fatto che i russi potranno mantenere una parte dei territori che hanno occupato con la forza e la NATO potrà finalmente entrare anche in Ucraina. Questa potrà essere una soluzione realistica della situazione che abbiamo di fronte, oppure quello che io auspico, cioè che si arrivi ad un armistizio, cioè ad un cessate il fuoco immediato, e questo cessate il fuoco non pregiudichi la possibilità che l'Ucraina mantenga un'integrità territoriale, cioè nel senso che anche i cosiddetti territori contesi, quelli adesso occupati dalla Russia, una volta che si affermi un principio di sicurezza, diciamo, reciproca per tutti i grandi protagonisti, come propongono i cinesi, per esempio, non ha inascoltato.
Quindi un'Ucraina neutrale è stato cuscinetto, in sostanza, tra.
Potrebbe essere un'Ucraina neutrale a questo punto, ma integra, perché i territori attualmente occupati dai russi potrebbero svolgere dei referendum, non in questo momento, non con tutti questi morti sul terreno, ma con un po' di tempo, svolgere dei referendum e scegliere in maniera democratica qual è la la soluzione che loro intendono adottare per la loro autonomia, rimanere in Ucraina o legarsi alla Russia, ma io penso che potrebbero tranquillamente rimanere in Ucraina come abbiamo noi in Italia delle regioni con grandissima autonomia che fanno parte del nostro paese.
In 20 secondi i tempi radio televisivi, Michele Santoro li conosce perfettamente, e se nel caso doveste raggiungere il 4% e quindi accedere al Parlamento europeo, avete già un'idea di a quale gruppo aderire?
Siamo obbligati ad aderire ad un gruppo il quale non sia sulle nostre posizioni riguardo alla guerra, perché questo è fondamentale, ma soprattutto quello che faremmo è immediatamente costituire un intergruppo con tutte le forze che sono contrarie alla guerra. E questo è importante perché vedo che anche gli altri partiti stanno portando, forse grazie anche alla nostra presenza, diciamo, candidati pacifisti, e quindi è possibile che noi costituiamo un intergruppo anche con quelli che per esempio il PD in una maniera molto ambigua e da un certo punto di vista anche ridicola, diciamo, ha candidato, però se li fai leggere possiamo anche avere un intergruppo
con Tarquinio, per esempio.
Tarquinio, Tarquinio è un mio amico, una persona con la quale ho condiviso tante battaglie, per cui è possibilissimo che si faccia una cosa del genere. O anche il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è contrario al mio piano.
Certo. Allora, grazie Michele Santoro, candidato alle elezioni europee con Pace, Terra e Dignità e capolista nelle circoscrizioni Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. Il GR, ci risentiamo subito dopo.